Fratelli carissimi, celebriamo questa domenica, 27esima del tempo ordinario, e mentre a Roma inizia il sinodo per la famiglia, straordinario per la famiglia. E il Papa proprio ieri sera ha detto parole molto belle nell'introduzione, nella villa di preghiera che introduceva a questi lavori. Oggi ci sarà la messa e poi già cominciano i lavori. È uno spartiacque molto importante, è un crocevia fondamentale nella vita della Chiesa in questa generazione che non a caso sta attaccando la famiglia. E l'attacco vero, e lo dicevano molti santi, lo diceva la Vergine Maria in molte apparizioni, lo dicono molti iniziatori di carismi nella Chiesa. Giovanni Paolo II ha dedicato parte grande della sua vita per collocare la famiglia al centro delle attenzioni della Chiesa, perché il futuro, il presente e il futuro dell'umanità, non in un senso palingenetico, cioè non in un senso di redenzione immanente, paradiso artificiale terrestre, no, il futuro delle persone, di ogni persona, cioè il futuro eterno, il destino eterno delle persone passa per la famiglia. Per questo in questa generazione la famiglia è così attaccata, e in essa la differenza tra uomo e donna, il matrimonio fondato, ripeto, su questa differenza, su questa alterità, su questa opposizione, perché la parola originale ebraica che troviamo nella prima lettura di oggi, quando dice non è bene che l'uomo sia solo, facciamogli un aiuto che gli sia simile, questo simile è un po' una edulcorazione, è un addolcimento di un termine invece molto, molto aspro, molto spigoloso, che gli sia d'aiuto certamente, però essendo il suo opposto e spesso andandogli contro. E qui potremmo stare ore a parlare di questo, perché purtroppo molte volte l'ignoranza spesso non della scrittura evidentemente, ma di quello che c'è nel fondo della rivelazione, la scarsa frequentazione con la rivelazione, la scarsa frequentazione con i testi, frequentazione al modo di Maria, non frequentazione al modo degli archeologi o di medici legali che fanno autopsie su un corpo morto, no, una frequentazione vitale dove si medita, si illumina nel cuore il testo, si scruta, si lascia che il testo penetri profondamente, illumini la propria vita, illumini, formi, muova, si compia, si realizzi, dia senso alla propria vita, alla propria famiglia. Se questo manca, allora si cercheranno altre soluzioni, si daranno interpretazioni al testo biblico, al testo della rivelazione, che giustifichino, che diano valore, consistenza e diritto di cittadinanza alle mie opinioni. Va bene, non voglio entrare in questo. Questo era un flash perché voi possiate anche orientarvi poi in tante cose che si dicono, stanno dicendo sulla famiglia, eccetera. Allora, stavo dicendo che il destino eterno di ogni uomo, non solo cristiano, di ogni uomo, passa per la famiglia, perché così Dio ha voluto, perché così in principio, dice la parola, Dio ha voluto. Per questo il presente, attenzione, il presente e il futuro di ogni famiglia, anzi, il presente e il futuro di ogni uomo passa per il passato, per l'origine, per il principio di ogni uomo. E cosa abbiamo, e cosa troviamo al principio? Cosa troviamo nella mente di Dio, per così dire? Cosa troviamo al principio, in archè, all'inizio di tutto, nelle viscere di misericordia di Dio, nel grembo di Dio, nel suo cuore? Cosa troviamo? Sono tutte antropomorfizzazioni, sono tutte immagini umane di Dio per cercare di capire, di intuire, eh? Il cuore è la sede della decisione, no? Quindi cos'è che decideva Dio? Di fare l'uomo la sua immagine e somiglianza, maschio e femmina, come una specie del tutto unica, irripetibile, diversa da tutte le altre specie animali, diverso da tutte le piante, da ogni altro elemento che aveva creato, per vivere nell'universo, per vivere nel creato, come signore e custode. Di che cosa? Delle cose in sé, degli animali in sé, no, della bellezza, della bellezza, dell'ordine, della obbedienza del creato alla volontà di Dio, alla sua volontà di amore. Se la natura è il compito di un uomo, è vivere in armonia, in comunione, in alleanza con il suo creatore, perché la creazione venga il tuo regno. Attenzione, perché la creazione si compia ogni giorno secondo i geni, diciamo, interni del creato, che è amore, che è donazione. Per questo è importante custodire, per questo è importante abbracciare, custodire, abbracciare. Guardate che alla fine del Vangelo appare un bambino e appare Gesù Cristo che abbraccia e benedice, custodisce un bambino. Un bambino è l'immagine di quanto è più vicino al principio. Un bambino è giovane di età, un bambino è appena nato, possiamo dire, è appena uscito alla vita, è porta ancora, vedete quando nasce un bambino, no? Che ha sulla pelle la placenta, no? Ancora, è ancora come, porta ancora il profumo del principio. E questa è l'immagine fortissima che appare nel Vangelo, come quella di Mosè, quando andava a pregare sul monte Sinai, scendeva e aveva un volto che rifletteva, che non potevano vedere, doveva mettersi un velo, perché era troppo forte, no? Sulla terra gli uomini non possono vedere Dio, perché muoiono. Attenzione, che anche questo è un aspetto importantissimo. Ma dice San Paolo che tutti noi a volto scoperto riflettiamo di gloria in gloria la bellezza che è sul volto di Cristo, lo splendore, la luce del principio, come bambini appena nati, e che portano ancora su di sé la stessa carne della madre che l'ha generati. Dico questo perché se non torniamo alle origini, se non torniamo al fondamento, se non torniamo all'archetipo, se non torniamo alla volontà di Dio, se non torniamo alla volontà creatrice di Dio, se non torniamo al suo cuore, non capiamo nulla di nulla, nel senso che capiremo tutto carnalmente, umanamente, con schemi umani più o meno elastici, più o meno spruzzati di zucchero a velo biblico. Cercheremo, come molti, no, anche nel sinodo purtroppo, cercheremo delle vie umane a ciò che è divino. Ecco un altro punto. che è la questione posta dai farisei a Gesù, per metterlo alla prova. E guardate che in questo sinodo, come ogni giorno nella tua famiglia, nella mia famiglia, nella nostra vita, ci sono alcuni farisei, non i farisei in generale, alcuni dei farisei ingannati, che si fanno portavoci dell'inganno, che si fanno portavoci della tentazione satanica per metterci alla prova, cioè metterci nella prova, nella tentazione. Ma mettermi alla prova significa fortificarmi, Significa, per questo è necessario che anche al sinodo escano fuori le difficoltà, le differenze, pensieri assurdi anche di chi purtroppo si fa latore di porzioni di chiesa, di porzioni alle volte anche consistenti, di teologi, eccetera, che hanno perduto, stanno perdendo la fede, nel senso che non si stanno più appoggiando in Cristo. Stanno dubitando profondamente che Lui è risorto e che è Lui, è il suo mistero pasquale, la parola centrale, fondamentale, che salva la famiglia, che fa la famiglia quello che Dio ha pensato sia, fosse un luogo di santità, come diceva ieri il Papa, di ascolto, di perdono. Allora c'è sempre qualcuno che insidia, che mette alla prova, va bene essere messi alla prova, va bene che il Papa, dolce vicario di Cristo in terra, sia messo alla prova da farisei, cioè da persone che hanno studiato, che conoscono perfettamente la scrittura, che vivono in modo ligio la legge, attenzione, secondo la loro interpretazione. Allora, qual è l'insidia? Non è esterna. L'insidia alla nostra famiglia non è mai mondana. Quella viene dopo. La prima insidia è religiosa. La prima insidia è interna. La prima insidia, cioè il demonio gioca nel paradiso, non gioca fuori, Anche questo sarebbe una cosa da approfondire molto. Il demonio non è fuori. Il demonio è dentro, sì. Come un serpente, dice, i fumi di Satana sono entrati nella chiesa, diceva Paolo VI. L'insidia prima è l'insidia religiosa, l'insidia che si mette il colletto da prete, che si fregia del titolo di teologo. Nelle nostre case, il demonio arriva per farti ripudiare tua moglie o tuo marito. È diverso il rapporto tra marito e moglie e con i figli. Da qui attingono tutte le relazioni, ma questa è la fondante, questa è quella che appare nel primo capitolo della Genesi, nel principio. Poi subito dopo la fecondità, evidentemente. Ma la relazione di cui si parla, la relazione che è posta come un sacramento, cioè come un segno visibile dell'amore di Dio, del potere di Dio, è che l'uomo e la donna lasceranno suo padre, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, alla sua donna. Questo è il sacramento primordiale, il segno primo di Dio che appare nella scrittura, il principio per cui tutti prendono origine da questo primo segno. Allora, l'insidia, qual è l'insidia? La legge. L'insidia è quello che diciamo prima, l'insidia è la mentalità mondana, la mentalità umana, i pensieri secondo gli uomini e non secondo Dio, travestiti da pensieri divini, in testa e in bocca ai farisei, ai preti, ai catechisti, agli esperti, agli addetti ai lavori, che molte volte diventa tua moglie, diventa tuo marito, i tuoi pensieri umani travestiti da pensieri divini, che usano la legge, che usano la legge che Dio ha dato, ma la legge che Dio ha dato è leggermente diversa da quella che non vigeva nel regno, nel paradiso. Perché nel paradiso c'era una sola legge, una. Qual era? Quella di non avvicinarsi all'albero, di non prendere del frutto dell'albero, cioè di rimanere quello che si è, di rimanere creature, obbedienti, di rimanere maschio e femmina, di unirsi, di lasciare che l'amore di Dio arrivi a irrorare la vita, a spingere l'uno verso l'altro, a vivere nella nudità, cioè nella trasparenza, nella verità, a vivere secondo creature di Dio, a vivere secondo la volontà di Dio. Questa è l'unica legge, ma era una legge che si imponeva, cioè era qualcosa che era interno, no? Era frutto dell'essere immagine e somiglianza del Dio libero, del Dio che è amore, del Dio che si dona, che per amore ha creato l'universo, che è esploso in questo amore fino a plasmare l'universo, perché e plasmare poi la cosa bella, molto buona, che era l'uomo, che è l'uomo che possa godere e governare l'universo, cioè partecipando in questa custodia, partecipando dell'opera creatrice, paterna di Dio. Bene, ma è successo quello che è successo. Che cosa è successo? Che l'uomo, davanti all'albero della vita, della conoscenza del bene e del male, sono due alberi, non entro in questo, è molto profondo perché l'uno è legato all'altro, cede all'inganno del demonio, che abbiamo visto, vediamo praticamente tutti i giorni, l'inganno del demonio che in fondo dice una cosa: Dio non è amore. Dio non ti ama. Dio è invidioso di te. Cioè rompe, cioè insinua dentro un dubbio, che è quello che riverbera nella tentazione, nel mettere alla prova dei farisei. Perché dietro c'è questo portato, c'è questo dubbio di fondo, fratelli, che Dio non è amore, che Dio non ha potere su di te, cioè non esercita un potere di amore su di te, non esercita un potere di salvezza, è un potere assoluto come quello del re Sole che ti limita, che come gli gira, gli dà leggi, ma non c'erano leggi. Tant'è vero che dice, è vero che non ha detto di non toccare, ma quello non l'ha detto mai. No, scusate, è vero che, vedete, come mette dentro la legge, come mette la legge dove legge non c'era, dove c'era un comando, cioè una missione, perché questa è la parola originale ebraica di comando, missione. Cioè, assolvere un compito, bellissimo, stupendo, è positivo, non è niente negativo. È vero che Dio ha detto che non potete prendere nessun albero? Ma come? Tutto è mio! Dio ha fatto tutto per me, mi ama infinitamente. Ma il demonio insinua, se te ne ha tolto uno, vuol dire che te ne ha tolti tutti, e questo è il sillogismo che fa. Che diventa un sofisma, che diventa una cosa cattivissima, perversa, che è quello che scatta nella nostra mente sempre di fronte alle situazioni. Ah! Sono fritto! Ah! Non posso fare questo, non posso fare niente. Ma è per amore che ti doni, no? E automaticamente tutto acquista il valore, il panorama e il valore dell'amore. È in un panorama d'amore, quindi che c'entra questo che sta dicendo il demonio? Ma te lo insinua. E tu ci credi come Eva? Comincia a crederci. Perché? Perché Eva aggiunge a quello che aveva detto Dio, non mangiare, il non toccare. È un'immagine, no? Per dire che già è entrato nel mondo della legge. Eva è già stata aspirata, attratta, portata dal campo dell'amore al campo della legge. È fritta. Già, basta tanto il secondo colpo e già è fritta. Perché già ha perso la visione d'amore. Già non fissa più il suo creatore. Già non fissa più l'origine della sua vita. Il senso, la missione della sua vita. No, già entra nello sforzo. Già entra nella legge. Già entra in qualcosa che deve difendere qualcosa. Già entra, già un vaso si è rotto. Già entra nella colla. Già usa la colla per rimetterlo a posto. Capite cosa voglio dire? Già entra nella riparazione, già entra in qualcosa. Perché si è rotto? Perché dentro il suo cuore non c'è più la sconfinata fiducia in Dio. Dice Sant'Agostino: ama e fa ciò che vuoi. Fratelli, ama e fa ciò che vuoi. Se tu ami, non c'è bisogno di nessuna legge. Perché l'unica legge che ti muove, dice San Paolo, il fondamento di tutta la legge, in fondo qual è? Ama, ama, ama. Allora, se io ho perso l'amore, se io dubito dell'amore di Dio, devo entrare per forza nel campo della legge. Devo entrare per forza. Tutto questo è molto profondo perché ci fa capire i farisei, ci fa capire gli scribi, che in fondo cercano di rivivere il paradiso come si può fare nel mondo. Tutta la sapienza umana, anche tutto quello che facciamo noi, tutto quello che fa un padre, una madre, mettendo leggi o non mettendole, perché è il paradosso, è il contrappasso del legalismo. Ma in fondo è tutto, cioè fare leggi o distruggerle, rompere i tabù, rompere le tavole, è lo stesso. È lo stesso ambiente. Qual è? È l'ambiente che ha perduto l'amore. Che non è più l'ossigeno l'amore. Che l'amore non è più l'ossigeno. È un'altra cosa. È una nostalgia. È un desiderio. Però ormai la visione è offuscata. Per questo l'amore diventa un'altra cosa. Diventa la legge. Deve essere governato, deve essere stabilito per legge. Ma non si può comandare l'amore. O ce l'hai o non ce l'hai. Eva è caduta fuori dal principio. Da questo principio, da questo progetto originale di Dio. Questo significa quello che ha fatto, quello che poi sarà anche la legge del Sinai, che viene da Dio stesso. Attenzione, perché c'è lì una pedagogia di Dio nella storia del popolo, che arriva fino a noi, fino a Cristo, e quindi fino a noi, che siamo contemporanei di Cristo, molto importante, perché è per amore che Dio ha dato la legge sul Sinai. Facendo un'altra cosa, un'alleanza, un popolo liberato che è già in cammino verso l'origine per ritornare alla terra promessa, cioè all'origine dove Dio è il re, dove Dio è il centro della vita. Allora nel mezzo di questo cammino sul Sinai dà una legge. Dice: cos'è lecito? Ripudiare la moglie, ma perché dice questo? Perché i farisei dicono questo? Perché sono farisei, perché sanno che c'è qualcosa lì che contrasta, perché innanzitutto sanno che non era per tutti i casi, un caso di concubinato, va bene, non entro in questo, era un caso speciale, cioè non è che uno si alzava la mattina e diceva non mi piace più mia moglie, la mando via, no, assolutamente, il matrimonio è indissolubile anche nell'ebraismo, lo sapevano perfettamente, ma c'è lì come una intuizione profonda, e la mette accanto alla legge della purità perché è della santificazione, che sono il sabato, le stoviglie da lavare, le purificazioni che sono, diciamo, i fondamenti della siepe che mettono, che avevano messo i farisei, interpretazione della Torah, proprio per rifare il paradiso in fondo, essere separati i farisei dal mondo, cioè per ritornare in quel principio. Cioè la nostalgia del popolo di Israele faceva sempre più forte. Va bene. Allora, con un'intuizione bellissima, attenzione, che sempre, poi alla fine sempre la prova viene da un'intuizione buona, con una mezza verità molto importante che ti scuote, che ti interpella, perché sennò tu non cadi, no? Se non è una cosa che per te è importante, che ti interpella, allora non puoi esserne sedotto, no? Non puoi, va bene. Ingannato, bisogna che tocca, se vuoi parlarmi, che di cosa vuoi parlarmi? Non so io di cosa, dei cricket, per dire, non voglio offendere i cricket, no? Ma non me ne frega niente del cricket, non diventa una prova, no? Ma se mi parli di una cosa che è molto importante, che è il matrimonio, per esempio, allora lì intuiscono che c'è lì il fondamento, la santità, e così era, il matrimonio è importantissimo in Israele. Una festa meravigliosa, va bene. Allora, dice, era lecito? Tu che ne pensi? Gesù fa un trabocchetto, perché dice, che cosa vi ha ordinato Mosè? Ma Mosè non ha ordinato assolutamente nulla, non ha ordinato di ripudiare. Cioè Mosè vi ha ordinato non il ripudio, vuole dire il Signore. Mosè ha ordinato di fare la volontà di Dio. Mosè ha ordinato di guardare a lui. Questo ha ordinato Mosè. Mosè ha ordinato esattamente di salire con lui al Sinai, che è il punto più vicino al paradiso, cioè all'archè, al principio. Ad accogliere la legge e a lasciare che la legge mi denunci, anche come trasgressore, cioè come un poveraccio. Attenzione, fratelli, perché questa è una parola stupenda e meravigliosa. C'è un punto importantissimo, che è la malattia alla quale siamo tutti, siamo tutti portatori, la sclerocardia, la durezza del cuore, la malattia di Adamo ed Eva, la malattia che ha rotto la comunione, la malattia che ha rotto la comunione con Dio e quindi ha sfregiato il matrimonio, lo ha reso vulnerabile, lo ha reso dissolubile. Attenzione, il matrimonio indissolubile nella mente di Dio è diventato dissolubile per la durezza del cuore, per la sclerocardia. Che cosa dice? Per la vostra durezza. Mosè ha permesso che, in casi eccezionali, aprendo lì un vulnus, no? Aprendo lì perché la legge è il realismo di Dio, che conosce la realtà dell'uomo e lo accompagna piano piano verso il compimento della salvezza. E perché Dio sa che c'è una durezza di cuore. Allora, attenzione, sclerocardia, la parola originale, durezza di cuore, è quella che genera l'apostasia. Questo è il verbo, è il termine originale, greco, che usa Gesù, l'apostasia, che è un peccato gravissimo nella Chiesa. Apostatare, cioè ripudiare la fede, ripudiare la comunità, ripudiare il sentire comune della comunità, ripudiare la vita della comunità, cioè mettersi fuori dal principio, mettersi fuori dalla volontà di Dio. Questo è l'apostasia. Peccato gravissimo, perché c'è solo la scomunica. Perché? Perché con l'apostasia io mi sono scomunicato, sono uscito fuori dalla comunione, ho scelto me stesso, sono caduto nella prova, nella tentazione. Allora, per la vostra durezza di cuore che vi ha portato all'apostasia, Dio ha permesso l'apostasia. Dio ha permesso l'apostasia. Aspetta un attimo, perché qui c'è il kerigma, perché qui c'è la buona notizia, fratelli. Oggi sono lungo, sì, lo so, ma è troppo importante, perché è una ammonizione anche al sinodo, per entrare in questo e pregare per il sinodo, pregare per i padri sinodali, perché qua c'è qualcosa di profondo, di grandissimo. Ora ci sono davanti all'immagine di Cristo risorto, con il suo fianco squarciato e le sue ferite, che si mostra a questi apostoli, divisi in due gruppi. Perché? Perché Cristo ha fatto dei due una sola cosa. Dio in Cristo ha, nella sua carne, ferita, morta, trapassata, ha fatto dei due popoli un solo popolo. Ha fatto dei due una carne sola. Ha compiuto il principio, lo ha riportato in terra, è andato a vincere la sclerocardia, cioè la durezza. Come? Lasciando che la lancia penetrasse nel suo costato. Perché? Perché gli dice una cosa nella prima lettura, fratelli, che Dio, e siccome non è bene che l'uomo sia solo, perché Dio non è solo, perché Dio è unico ma è tre persone. Dio è amore Padre, Figlio e Spirito Santo. Va bene, questo amore ha bisogno di un tu nel quale trascendersi, nel quale entrare, è da accogliere, perché sennò la vita non è compiuta, l'uomo non è compiuto, l'uomo non è bene, cioè non è buono, cioè non è tanto non è bene, vabbè, però comunque è bene anche, no, non è un bene tra tanti, è l'unica possibilità di vivere, questo è il senso, è non essere soli. Mai, guai al solo. Il solo è il condannato, è l'immagine dell'inferno. Allora, chi pecca va all'inferno. Chi pecca entra nell'inferno, non come un castigo, come una conseguenza. Chi pecca è solo, rimane solo, fratelli. Da ripudia, da un livello di ripudio al mondo. E se pecchi da solo, masturbandoti, stai dando il ripudio a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi figli, a tutti. Alla tua fidanzata, un giudizio, qualsiasi, In fondo tutti i peccati sono dire che Dio non è buono, accettare la catechesi del demonio, entrare nella solitudine, morire, morire veramente. Questo senso di essere nudi, attenti, questo senso di essere nudi, sentirono di essere nudi, e si accorsero di essere nudi. Beh, erano nudi anche prima, dicono i rabbini, rivestiti della gloria, del vestito di gloria di Dio, è la immagine della somiglianza, ma erano nudi, non provavano vergogna, invece qui provano vergogna. La vergogna non è il pudore, è un'altra cosa, è la paura di morire, è la paura di morire. Da quel momento tu vivi schiavo della paura della morte, è la paura di morire, fratelli. Per questo, quando uno voglia, nella tortura, ti mettono nudo e tu sei manivestito, perché devi avere paura, paura che ti faccio del male. La nudità, è la debolezza, è la fragilità, alla mercé degli altri. Prima, questa debolezza, questo essere alla mercé degli altri, era la condizione naturale prima del peccato, è l'amore. Vedete che non c'è legge, Ma poi, dopo il peccato, entri nella solitudine, hai dato il livello di ripudio a Dio, quindi lo hai dato anche ad Eva, anche ad Adamo. Allora ti dovrai difendere con i vestiti di con le peredifico. Dovrai difenderti. Hai paura di morire? Tutto quello che farai è per non morire. Per non vergognarti. Per non vergognarti, fratelli. Che vuol dire? Che tutto quello che farai sarà un ripudio. Non ci sarà un libello di ripudio. La legge dirà, aspetta, butta via tutti gli altri. Proviamo almeno a buttare tutti gli altri che tu costantemente scrivi e dai a tuo marito, a tua moglie, ai tuoi figli, ai tuoi genitori, al tuo collega di lavoro, al tuo fratello, a tutti, alla suocera. Perché sono il ripudio del loro pensare, del loro modo di fare, anche se è costruito sulle labbra, perché ci devono difendere. Io, sono solo, tutti mi attaccano, sono nudo. Allora vestiti, come la cipolla. Uno strato, due strati, tre strati. La vergogna, per coprire la vergogna, per difendermi. Allora la legge dirà, ma guarda, togli tutti gli altri, lasciamo un caso, due, per dire, no? Questo è lo spirito della legge, sempre. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente? Vuol dire che mentre tutti gli altri popoli erano 100 occhi per un occhio, nella legge ebraica, sul Sinai, c'era, aspetta, no 100, un minimo di giustizia uno per uno. È un passo nella pedagogia di Dio, fino all'incarnazione. Allora c'è la vergogna, ecco il punto. Io e te per vergogna ci divorziamo. Cari padri sinodali, caro Francesco, cara Maria, che siete sposati, per vergogna ti separi, ripudi l'altro, perché sei solo, sei nudo, non c'hai valore, non hai vita. Ti sei accorto di essere povero e debole, ma ti sei accorto perché? Ti sei accorto che sei povero e debole? Perché non hai più chi copre, provvede, ama la tua povertà, la tua debolezza, la tua essere creatura. Che non c'hai la vita in te. Pensavi di diventare come Dio, pensavi di scegliere tu il bene e il male, ti trovi nudo, incapace. Non sei Dio. Per questo devi difenderti. Per questo entri costantemente in depressione, sei frustrato in tutto e devi ripudiare. Bene, questo è quello che vive il mondo, che non sa nulla, ma anche molto nella Chiesa. E la tentazione è cercare di dare una via, di spiegare e di salvare il salvabile, la dignità, cioè di ricoprire ancora l'uomo con foglie di fico. Questi sono i tentativi umani di molti vescovi, di molti teologi. Ma non è questo il punto. Non puoi metterti vesti di fico tutta la vita con tua moglie e con tuo marito. Puoi riuscire a galleggiare nella vita, non sarai felice, e i tuoi figli lo sapranno, non sarà pienezza la tua vita. Allora che succede? Che cosa ha fatto Cristo? Dice la seconda lettura, bellissima, che non abbiamo letto tutto, oggi non va tutto, ma va fino a fondo, perché dice dopo, la domenica prossima, sarà che si è fatto, Dio si è fatto simile ai fratelli, della stessa origine. Della stessa origine, vengono dalla stessa origine, dallo stesso principio, il figlio e quello che è santo e quelli devono essere santificati, cioè devono essere riseparati, riportati al principio, vengono dallo stesso principio, da Dio, il figlio, generato e non creato, i figli creati e generati, vengono dalla stessa origine e lui entra nella morte per sconfiggere colui che della morte ha il potere e che li tiene schiavi tutta la vita. Dirà la parola È il cuore del Kerygma, la buona notizia della Chiesa nella lettera agli ebrei. Ma oggi c'è la frase precedente, ma importantissima, fondamentale. Non si vergogna di chiamarli fratelli. Ecco la libertà. Ecco il principio che torna sulla terra. Cristo, il nostro Signore Gesù Cristo, che non si vergogna di chiamarti fratello, che non ha vergogna, non ha schifo di te, ti ama così come sei peccatore, duro di cuore, esule, schiavo del peccato, quello che vuoi, ti ama, non si vergogna di questo schifo che siamo tu e io, non si vergogna, ha rotto questa spirale di violenza, di menzogna, che ci ha fatto capire e scoprire che eravamo nudi, coraggio, ti dice. Se io non ho vergogna di te, tu nemmeno devi avere vergogna di te stesso. Non avere vergogna. Io so perfettamente chi sei e perché sei così. Perché stai continuando a ripudiare tutti e tutto. Perché ripudi te stesso. Perché hai ripudiato Dio, hai ripudiato la fonte della vita, hai ripudiato la tua dignità. Per questo ripudi tutto. Ma coraggio, coraggio, perché io ti amo, perché io sono venuto a cercarti. Come un pastore buono, la pecora perduta, non ho vergogna di te che sei ferita. Ma capisci? Riesci a commuoverti che Gesù non ha vergogna di te, tu hai vergogna, tu ti vesti, tu ti continui a mettere i vestiti sempre nuovi, vivi in un tuo mondo per dissimulare quello che gli altri potrebbero violare. Vivi nella menzogna, vivi con tanti matrimoni sono fondati sul mi piace, ma che cosa? Ti piace il vestito che si è messo quello? Non ti piace il suo cuore! Per questo si sfaldano i matrimoni, per questo si sfaldano le amicizie, gli amici di Facebook, cazzate! Ditelo ai vostri figli, perché? Perché sono amicizie che sono sulla illusione, sulla immagine, sulle vesti su queste foglie di fico. Quando appare quello un pochino, quello che c'è sotto, ti cancello da amico, ti cancello da marito, ti ripudio. Perché? Perché io mi vesto. Se io ripudio me stesso, perché mi sono scoperto nudo, peccatore, debole, senza vita, e quindi mi vesto e inganno me stesso, cerco di ingannarmi, gli altri faranno lo stesso, lo so perfettamente. Quindi è tutto un gioco delle parti. Anche un bambino che è stato abbandonato dalla sua madre, il punto non è che è stato ripudiato dalla madre. Il punto, quello certamente genera molta sofferenza, è innaturale. Ma c'è una cosa più innaturale ancora. Cioè, anche se una madre dimenticasse il figlio, io non ti dimenticherò. E allo stesso modo, anche se una madre dimenticasse il figlio, dice Isaia, c'è un peccato più grave. È più grande di tutti quello? No. Il più grande di tutti è che tu e io abbiamo ripudiato Dio. Di fronte a un fatto abbiamo ripudiato Dio. Abbiamo detto no, non mi ami. Questo è il fatto. Bene, Cristo si è fatto ripudio per te. Cristo si è fatto peccato per te. Cristo si è fatto eretico per te. Cristo si è fatto come te. Questa è l'incarnazione. Ha preso la tua debolezza. E che cosa ha fatto, fratelli? È morto. E dice, se il chicco di grano non cade in terra rimane solo, è andato dove tu e io non andiamo, vestendoci, sfuggendo, ripudiando sottoterra. Ripudiando, noi sfuggiamo l'andare sottoterra, per questo rimaniamo soli. Ma lui è entrato nella morte, è entrato sottoterra, si è disfatto come un seme, perché non rimanga solo, perché tu non rimanga più solo, perché tu possa amare, perché non è bene che l'uomo sia solo. Allora, perché tu non rimanga solo, Cristo è morto, ha dato la sua vita per te. Allora che succede? Che tu puoi unirti di nuovo a tua moglie, senza vergogna. Ma dove succede tutto questo? Dove si compie tutta questa meraviglia che ti porta a essere verso l'altro, che lascia che Dio ti porti verso Adamo? Dove accade? Nella chiesa, fratelli. Nella chiesa, dove tu ascolti una parola, dove tu fai un cammino di conversione serio, dove i sacramenti a poco tolgono queste, come le cipolle, tolgono questi strati di vestiti di foglie di fico, con le quali ti difendi e ripudi. 1, 2, 3, per riportarti a essere nudo di nuovo, nudo, perché nudi si entrava nella vasca del battesimo, nella piscina battesimale, nudi, senza più vergogna, di nuovo, nel principio, perché Dio mi ama,
perché Dio mi accoglie nudo. Non ho più niente da difendere, sono un peccatore, ma mi immergo nella misericordia di Dio che mi ricrea, mi riporta al paradiso, mi riporta all'ingenuità, all'innocenza originale, pur ferita dal peccato. Per questo dobbiamo continuare fino alla fine della nostra vita a camminare nella chiesa, a confessarci, a tornare costantemente a questo principio. In principio non era così, allora devi tornare dove nel principio era così. Dobbiamo tornare nel principio per essere salvi, per salvare questa generazione, per salvare il destino eterno di ogni uomo, per la missione enorme che ha la famiglia, che ha la nostra vita. Dove? Nel principio che è il cuore di Cristo, il cuore di Cristo, le viscere di misericordia nella Chiesa. Quelle, il cuore di Cristo, sono le viscere di misericordia della Chiesa, dove parla Cristo, il cuore al cuore, dove tu sei osso delle sue ossa, carne della sua carne, dove Lui ti unisce a te, si unisce a te, ti unisce a Lui. E diventa una sola carne con te. E puoi essere nudo, senza difenderti, dando la tua vita sulla croce con Lui. Senza difenderti. In un principio crocifisso. Perché sulla terra, nel principio si entra attraverso la croce. Perché c'è il peccato. Per cui dobbiamo passare tutti per la croce. Per questo si soffre partorendo, si soffre amando, si soffre perdendo la vita. Si soffrono i chiodi. Si soffre una cosa. E concludo con questo, che è un'immagine bellissima. Che cosa? Scusate, è stato lungo, ma è una cosa enorme. C'è il sinodo, fratelli. E questo può essere una catechesi matrimoniale per tanti. Allora, dice che perché l'uomo non sia solo, che cosa fa? Fa addormentare Adamo, cioè lo porta nell'impotenza totale. Lui non fa nulla, fa tutto Dio. Fa tutto Dio. E che cosa fa? La gratuità. Lì è creatura perfetta. Come Cristo nella tomba, perché tutto nasce nel sabato santo. Allora apre il costato e toglie una costola, e da lì prende un pezzo di carne e crea Eva. Che vuol dire? Tante cose. A me colpiva un'immagine, proprio vedendo adesso questa immagine di Cristo risorto che appare ai discepoli con la ferita aperta. Le costole proteggono il cuore. Vuol dire che il matrimonio è avere la costola tolta, avere la via al cuore aperta, non avere protezioni al cuore, un cuore che non è più protetto, che è completamente donato. A che cosa? Alla lancia. Perché il demonio, con le vesti di pelle, ha tentato, cioè noi, noi con le vesti di pelle ci siamo accorti di essere nudi, cioè di avere lì il passaggio al nostro cuore, alla nostra intimità, a noi stessi, al nostro io, ormai sguarnito. Sono nudo e si vede che mi manca una costola. Mi sono accorto di questo, la malizia del demonio, la malizia del peccato. Allora mi copro. Cristo è morto nudo e ha lasciato che la lancia riaprisse la via al cuore, e da lì sono uscite sangue e acqua, i sacramenti, la parola, la misericordia, la vita di Cristo che riapre in noi la via al nostro cuore, perché l'altro possa trovarvi posto, perché l'altro possa essere carne della mia carne, ossa delle mie ossa, e perché io possa entrare nell'altro. La nudità con la quale i due sposi si uniscono e sono fecondi e danno origine al bambino con cui termina oggi il Vangelo, quel bambino che è benedetto, quel principio. Gli apostoli vogliono impedirlo. Perché vorranno impedire questo? Perché sempre c'è un demonio che vuole impedire che tu torni a essere abbracciato da Cristo nella tua debolezza, nella tua povertà, nel tuo essere nudo e creatura. Sempre, perché la benedizione va sui forti. I bambini non valevano niente, come molte volte non vale niente il tuo matrimonio, non vale niente la tua relazione, è tutto fallito, è un bambino che non ha senso, che non ha diritti, questo. Ma Cristo prende proprio quello, quella debolezza, quella piccolezza che sei tu, che sono io, che è tua moglie, che è tuo marito, che è il tuo matrimonio, e se vogliamo tutta la nostra vita, che sono i tuoi figli, per abbracciarli, perché di loro è il regno di Dio. Di chi è come loro, il regno di Dio appartiene a chi è come loro, cioè creature, cioè Adamo tornato bambino, tornato piccolo, tornato creatura, tornato infante, tornato nella verità. Tutto questo è quello che si compie nella Chiesa,
che toglie le strutture, che toglie gli abiti, perché noi possiamo entrare nudi nella vita eterna. Buona giornata, buona domenica.